ma perché la Pasqua deve essere un fatto personale che ha bisogno di essere veramente rinforzato, rassodato, preso per le corna, come si suol dire, nei nostri cuori. E quindi il rovesciare la sequenza del turno, della nostra riunione ha l'intento di, attraverso una spiegazione, un messaggio che vi darò, riportare il più possibile la Pasqua al suo senso originale. Quindi successivamente faremo nella seconda parte della nostra mattinata, faremo l'adorazione, perché l'adorazione è la risposta che il Signore ci chiede nel cuore, dunque poi manifestata attraverso canti, preghiere e quella compunzione di cuore che nessuno di noi vede, ma ciascuno di noi sa per se stesso, e chiuderemo prendendo il pane e il vino assieme. L'intento è quello di rinnovare la ragione di prendere il pane e il vino, che non è una cosa, ah sì, adesso arriva, facciamo. Deve essere qualche cosa di un po' più, un bel po' più forte, che ci deve rinnovare ogni giorno nello spirito. Bene, quindi adesso però c'è qualcuno anche in giro, la scuola domenicale, mi dispiace, non ho fatto in tempo a dirlo prima, ma è arrivata adesso Costanza. Chiamate tutti per cortesia, Vittorino che sei lì, fai il portiere, e fai in modo che la Chiesa sia qui, perché la Chiesa ha un punto di unione particolare, celebrativa nella nostra memoria e non nel fatto in se stesso di prendere un pezzetto di pane e un po' di vino. Non deve essere una cosa che si fa così. A mulinello, ta 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 ta, è il momento, no, deve essere qualcosa di più. Allora, c'è qualche ragazzo robusto che mi porta dentro di nuovo quel tabellone, voilà, e lo mettiamo lì. Sono qualcuno sicuro che va bene, ma l'idea, se riuscirò a enfatizzarla, è quella proprio di capire che cos'è il culto, di capire che cos'è il culto e qual è il fuoco, il punto focale del culto. Normalmente così cantiamo per prepararci al culto, poi ci dovrebbe essere questo momento grandioso di partecipazione al sangue del Signore Gesù. E questo voler rinnovarlo. Sì, mettilo lì. Il foglio qua. Mentre viene preparato questo tabellone, riprendo alcune cose che ho già detto. Ho sentito delle persone che si sono un po' angustiate, un po' lamentate, che hanno un po' criticato perché lì c'erano i nomi, ma qui questo mi dispiace, perché è una visione carnale di qualche cosa che io ho messo per sollevare. Ma tu chi sei di fronte al Signore? Di chi sei di fronte al Signore? Il tuo nome è scritto nei cieli, dice la parola. È scritto nei cieli, che fastidio ti deve dare se sei così sicuro se il tuo nome viene scritto lì? Il tuo nome è scritto lì per onorarti, perché tu ti prenda coscienza che fai parte di un piccolo corpo che il Signore ha stabilito sulla terra. E questo deve farci rallegrare, non deve portarci a dire ma io non mi ricordo, io so, io qui o là. Ma chi sei? Il cuore tuo dov'è? Il tuo cuore deve essere un cuore che appartiene al Signore, e se qui in qualche modo umanizzato, perché dobbiamo comunicare, è scritto con un titolo, c'era anche una spiegazione, e ho messo lì la nostra Chiesa, perché dobbiamo alimentare il senso, il valore corporativo che il Signore ci ha dato nella sua persona. non lo possiamo fare mondialmente, lui lo vedrà mondialmente, ma noi siamo però chiamati, secondo Prima Corinzi che leggiamo da 30 anni, da 40 anni, siamo chiamati a dare il valore qui, per noi ora, ma sul serio. Allora, il fatto che io abbia scritto i nomi, li ho scritti tutti io, e poi di fianco ci sia uno spazio per scrivere la data della propria conversione, non del battesimo, perché il battesimo, quello in acqua, è un fatto formale che il Signore ci raccomanda per ricordare un fatto spirituale interno. Allora, però, ciascuno di noi, al momento in cui vedremo il Signore, lo vedremo perché siamo entrati nella sua croce il giorno in cui si è stati battezzati in acqua? No, quel famoso uomo sul credo, sul ladrone, sulla croce, di cui ci parla costantemente il nostro adesso arrivo con Crescenzo, è stato chiaramente dal Signore, quello stesso Signore che ha letto nel nostro cuore in quel tal momento e ci ha detto: tu sei in paradiso con me. Noi siamo diventati parte del corpo del Signore nel giorno in cui ci siamo convertiti, nel nostro angoletto, nella nostra cameretta, nel nostro incidente, all'ospedale, a casa, dove eravamo, non importanza, ma il Signore ci ha accolti lì. E quello deve essere il punto che ci sigilla con il Signore. La ragione per cui quindi l'ho scritto è perché proviamo a cominciare a ricordarci che è successo quel qualche cosa, a ravvivare nel nostro cuore quel qualche cosa che è successo, che dovrebbe avere negli anni, per me sono tanti, per altri sono di meno, ma comunque avere sostenuto la nostra posizione cristiana durante tutto il tempo, a cominciare quindi da che cosa? Dal venire alla domenica? Sì, anche, ma venire come? Dal costituire il corpo, dal rispondere per crescere come corpo nella guida del Signore. L'ha fatto per questo, la sua crocifissione è stata per dare un corpo al Padre, presentarsi con un corpo. E noi siamo qua, piccolo, ma siamo in questo corpo. E poi ho scritto anche di mettere la firma, perché? Ma prendo un passo della parola solo per scuotere forse un torpore che prende ciascuno di noi, perché siamo tipici e bravissimi per intorpidirci, il maligno poi ci sa fare nel fare in modo che ci perdiamo. Ma io qui nella mia Bibbia trovo una frase che mi dice questo: chi vince sarà così vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita e confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e nel cospetto dei suoi angeli. Chi non avrà il suo nome scritto nel libro della vita, io lo lascio fuori. L'intenzione è soltanto nel scrivere il nome, di ricordare, ma il mio nome è scritto nel libro della vita. Sono stato sincero, ho vissuto da allora con quella carica che ho sentito, perché sicuramente nel momento in cui ci siamo convertiti qualcosa di diverso da tutti gli altri giorni della nostra vita è successo, c'è stato, che poi abbia pianto, che sia scoppiata a ridere, che sia impazzito ballando per strada, questo è secondario, ma voglio dire, è successo qualche cosa, per quel qualche cosa il Signore ha scritto il suo nome, ha sottolineato il nostro nome nel libro della vita. È come se scritto da noi, io sono Giorgio, un altro è Carlo, ma il Signore abbia detto: ok Giorgio, ok Carlo. Dobbiamo averlo ben presente, e quando prendiamo il pane e il vino la domenica alla mattina deve essere una non una cerimonia nel senso normale, è sì una cerimonia, ma bisogna che gli diamo un valore come le cose più grandi, più importanti della nostra vita. Celebriamo probabilmente con una forte partecipazione emotiva situazioni tipo il giorno in cui ci siamo sposati, in termini umani, uomo con donna e donna con uomo, il mio giorno di matrimonio, il Signore sta sposato, ti ha sposato in quel giorno, te lo ricordi? Bene, non te lo ricordi esattamente, peccato, però il valore di quel matrimonio col Signore lo ricordi? Lo fai vivere? È vivo nella tua giornata, ma particolarmente quando entri qua dentro dici: ma guarda quanta gente che si ricorda quella stessa cosa mia, perché tutto, ciascuno di noi si è sposato con lo stesso sposo. È vero, io ho avuto una sposa, adesso ne ho un'altra, ma questa è la nostra vita terrena, ma noi dobbiamo imparare ad avere un gancio continuo con la vita celeste che il Signore ci ha dato, continuo, e questo viene rinnovato nel concetto della Pasqua. Il titolo del messaggio, l'ho già messo lì sopra, la nostra Chiesa al passaggio. Cosa vuol dire passaggio? Mica il passaggio a livello, in un certo senso comunque lo è. Il passaggio è perché la parola Pasqua vuol dire passaggio. La parola Pasqua in ebraico vuol dire passaggio. Il passaggio di cosa? Cosa hanno passato alla Pasqua? Hanno passato fisicamente che cosa? Il mare. Il mare. Sono passati là e di là del mare tutto ciò che era male è stato affogato, è fatto distrutto. Forma figurativa e massiva, perché erano in tanti, di quello che è il qualche cosa che deve essere avvenuto nel nostro cuore. Il giorno della nostra Pasqua, che non è stata tutti insieme come fu allora, perché era l'aspetto fisico, però tutti noi abbiamo avuto una Pasqua. La mia Pasqua è scritta lì, su quella data lì, quel giorno lì, e se io ci penso dietro mi ricordo qualche cosa di speciale della quella mia Pasqua. E ciascuno, chiedo che ci provi a pensare ogni tanto, ciascuno di noi ha avuto una sua Pasqua, una sua gloriosa Pasqua, una Pasqua nella quale il Signore si è rallegrato di dire: oh, finalmente quel stuccone, quella stuccona, hanno deciso di sciogliere un pochettino il loro cuore e sono riuscito ad afferrarli. È un qualche cosa di cui non dobbiamo dimenticarci, e il rischio è che diventi la distribuzione del pane e vino domenicale diventi una forma normale. Adesso sì, è finito, per poco facciamo, cioè riportarla a una volgarità, è la parola più giusta, che il Signore non vuole. Il Signore vuole essere il nostro Signore, e quando siamo messi male, quando c'è qualcosa che non va, allora andiamo a piangere al Signore: guarda qui là. E soprattutto spesso questo succede per che cose? Per cose profondamente spirituali? No, neanche quello. Succede facilmente per cose che di spirituale hanno solo un po', ma soprattutto hanno una loro radice che non viene da una profondità di crescita spirituale, ma viene da eventi nella vita. Quante volte ciascuno di noi si è fermato a provare, o ricorda di avere, di essersi, avvicinato al Signore perché piangeva, non riusciva a capire, non riesco più a pregare, c'è qualcosa di me che me lo impedisce, dov'è? Ma quello è un momento da Pasqua, non il momento perché penso a delle cose della mia vita materiale. Sì, ci sono, ma la vita materiale è uno strumento che il Signore deve usare per convincerci ad entrare nel valore spirituale, perché se no ce ne dimentichiamo. Quindi quando, come pochi minuti fa è stato confessato o ricordato da un fratello, ciascuno di noi ha avuto un momento speciale in cui ha gridato al Signore, e ha gridato per che cosa? Forse per la causa una causa esterna, ma dentro c'era una violenza che la causa esterna ha provocato nel nostro cuore, e quella ci ha costretti con onestà a chiamare il Signore, cioè a capire che c'era bisogno di qualche cosa di esterno proveniente dalla potenza assoluta, che non aveva possibilità nelle nostre situazioni, nelle nostre capacità, nelle nostre amicizie e altri sistemi o modi umani. Non dobbiamo dimenticare la Pasqua, non dimentichiamo cosa è successo e perché. E perché? Io ho meditato parecchio su questo punto già da un po' di tempo, ma in particolare nella preparazione di questo messaggio, perché mi sono ricordato di eventi specifici che hanno toccato quei tempi là in cui io ho ricevuto il Signore, il Signore è entrato nel mio cuore, con delle sfumature di parole che mi ricordo bene e che non avevo collegato, avevo quella parola lì e quella parola lì, ma ci ho visto una sequenza di continuità per portarmi che non avevo mai raccolto. E sono io, il mio, l'ho scritto lì, parlo del 19 marzo del 1980, sono 40 anni e li capisco adesso. C'è una strada enorme da fare. Voi direte, adesso è un bello zuccone, avete ragione, però... Se nel momento in cui, trovandomi qui nella posizione che il Signore mi ha cacciato nella Chiesa, scoprire queste cose, non dirle, non sollevarle, non rallegrare la Chiesa nello stesso modo, mi sembrerebbe veramente uno schiaffo totale a voi, al Signore e all'onestà del cuore proprio. Vi chiedo, allora, se lì qualcuno non si ricorda la data, ma non è importanza, in senso assoluto, a me rallegra molto ricordarmi la data e il momento dov'ero, quello è successo, le parole, va bene, se uno non lo sa è lo stesso, però è una data vera, è successo davvero, ho una, non dico una traccia, ma una profonda ferita sanata col fuoco, come si fa sul sedere delle mucche, no? Come fanno, ta, per dire questo appartiene a me, tam, e col fuoco gli mettono il marchio. Ecco, noi dobbiamo avere un marchio di fuoco dentro, un marchio di fuoco, e questo marchio di fuoco non brucia più, è passato, è cicatrizzato come fatto in sé, ma il suo valore c'è, io appartengo, e il Signore ci ha messo un marchio. Ha cominciato subito a esprimere questo concetto con chi? Con chi? Col peggior uomo che ci sia stato all'inizio, perché l'ha messo a Caino, è vero o no? Gli ha messo un marchio di fuoco perché nessuno lo toccasse, in un certo senso indirettamente gli ha detto questo nessuno lo toccherà perché io gli ho messo un marchio di fuoco. Poi quello che Caino ha fatto non lo sappiamo, nessuno lo sa esattamente, non ha importanza, ma per ciascuno di noi c'è stato un momento in cui il Signore ci ha messo il marchio di fuoco, questo è mio e nessuno lo tocca. Ci toccheranno, gli altri uomini ci toccheranno, tutti quei fratelli perseguitati per i quali tra l'altro oggi è l'ultima domenica del mese, come ho già comunicato, noi metteremo tutta la decima di questa domenica a favore di tre enti, uno alle porte aperte, un altro Gedeone e un altro Cristo la risposta, la tenda della Cristo la risposta. Faremo così per tutto l'anno, poi qualche tranche le daremo a destinazione. Chiudo questa breve parentesi. Allora, noi ci troviamo in una condizione, in una posizione in cui un marchio di fuoco ci deve essere dentro, un marchio di fuoco che ci rallegra e ci rallegra normalmente attraverso le lacrime quando ce ne ricordiamo. Perché le lacrime? Perché le lacrime non sono una manifestazione di gioia? E sì che lo riescono a essere. Non sembra, ma lo sono. Normalmente sono per il contrario, ma sono una manifestazione di gioia quando il cuore veramente parla. E stiamo dicendo di qualche cosa di fondamentale, non le lacrime della gioia di essermi innamorato o qualcosa del genere, che ci sono, è normale, va bene, ma di avere conosciuto personalmente l'avvento del Signore nel nostro cuore. Su questo punto ho trovato, leggendo un po', leggendo, una pagina di Chambers, che vi ho riprodotto qua, in cui focalizza un punto che probabilmente non riesco a dire bene, per cui lo faccio dire a lui. Quindi ve l'ho preparato e lo riguardiamo insieme. Mi date due vallette, tu non sei una valletta. Fanno metà di qua, metà di là. Ecco, Laura è una valletta. Dovrebbero esserci per tutti. Questa pagina vuole focalizzare bene cosa vuol dire il battesimo. Che cos'è il battesimo? È chiaro, tutti conosciamo il senso generale della parola, che è iniziazione a qualche cosa. E mi ricordo tanti anni fa, un giorno per lavoro per la prima volta andai all'estero e con degli amici ci andammo in aeroplano, non c'ero mai stato, dice hai fatto il battesimo dell'aria, va bene. È un modo di dire, un'iniziazione. Ma qui non si tratta di quella iniziazione. Leggiamo le parole che sono scritte lì. La prima parte richiama il passo di Romani 6, 3, 4. L'ho scritto direttamente. E dice, o ignorate voi, che sembra quasi un interrogativo stupefacente, ma come? Ignori. Ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Ricordiamoci che battezzare, il senso che poi viene fatto figurativamente, è di essere immersi, essere uno con. La figurazione che noi normalmente facciamo, un po' alla buona, è quella appunto di immergere la persona sott'acqua. È chiaro che facendo una vasca da bagno si metti sotto la testa e stanno i piedi, ma lasciamo stare, queste sono sciocchezze. Lui si è battezzato in una condizione completamente diversa, era veramente sott'acqua. Ci sono ancora oggi, vedete in televisione se volete, fotografie della gente che si battezza nel Giordano, a gruppi. È bellissimo, però prendiamo il valore. Con che cuore io sono andato quel momento sott'acqua? Gli ultimi sono stati questi ragazzi. C'era qualche cosa di diverso, c'era una coscienza che mi diceva, ma qui sta succedendo dentro di me veramente un fatto così importante. Ma nell'acqua è il battesimo? È quello di cui parla qui? Non è quello di cui parla qui. Nel battesimo in acqua facciamo qualche cosa per onorare, per far vedere ad altri, una simulazione, figurazione. Ma qui dice, siamo stati battezzati nella sua morte. Vuol dire immersi nella sua morte, fatti parte della sua morte, attraverso un qualche cosa che noi non possiamo toccare, apprendere, ma è, sono stato sulla croce, là così, coi chiodi, alle mani, ai piedi, la ferita, la corona in testa e le beffe della gente, il Signore ha messo anche me. E voi che mi guardate, rallegratevi in questo senso, perché ha messo anche ciascuno di voi. Il Signore ci ha battezzati nella sua morte, ci ha fatto parte immergendoci nella sua stessa morte. Dice, andando avanti, noi siamo dunque seppelliti mediante il battesimo nella sua morte. Seppelliti, morti nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Cristo è risuscitato dai morti. E allora se noi siamo stati unità con Lui nel battesimo, nella morte, che relazione abbiamo con la morte noi? Dobbiamo capire che il Signore ci ha resuscitati con Lui, ci ha resuscitati con Lui nella morte. Allora tutto quello che viene dalla nostra vita naturale, diciamo, dovrebbe essere morto. Dovrebbe essere morto. E constatiamo quanto invece succede che non è così. Però il fatto che non si possa constatare che non è così come sta dicendo, non vuol dire, ah beh non ci provo neanche, allora no, allora non sei morto, allora c'è ancora qualcosa di vivo in te. Il Signore ci mette invece in questa magnifica condizione, mediante il battesimo nella sua morte. Quindi agli occhi di Dio ci vede morti e noi dovremmo produrre la figurazione della morte. Di che cosa? Del corpo? No, quello ce l'abbiamo ancora. Ma il Signore ci ha lasciati qua perché da vivi del corpo non viviamo di quello che era la stessa vita che sollecitava le azioni, le reazioni, i pensieri, le opere del corpo prima che ci fossimo immersi nel suo, cioè prima di quel giorno di cui ho detto proviamo a ricordarlo. Ecco. Ma ci deve essere qualche cosa che proviene, che determina, che si espande perché in quella morte c'è stata una risurrezione con una vita diversa, che è quella del Signore. Si vede fuori questa nostra vita. Oggi pomeriggio, se il Signore lo permette, avremo un'occasione di vedere se si vede, se gli altri la vedono. Non importa che la vedano con acclamazioni, quello che importa è che noi andiamo là con un cuore che vuole che vuole, che ha capito di essere un cuore pilotato, no, brutta parola, costituito dalla stessa vita di Cristo, sostenuto dalla stessa vita di Cristo. E non possiamo andare là alla buona pensando più che altro agli effetti di quello che i nostri occhi di carne vedono e che ci tradiscono, perché sono sporchi anche loro della nostra carne. Leggo un po' il passo che ho trascritto. Dice: nessuna esperienza completa la santificazione senza passare attraverso il funerale in bianco. Mi è piaciuta molto questa cosa. Funerale in bianco, che lo spiega, cioè il seppellimento della vecchia vita. Ma la nostra vecchia vita, pensiamoci bene, è seppellita. Si seppelliscono le cose morte. La nostra vita è seppellita, se è seppellita è morta. Quanto della nostra vita, cioè delle espressioni della nostra vita ante il battesimo personale, non quello nell'acqua, che è una conseguenza, ma sono veramente seppellite. Se non si è mai verificato questo momento cruciale del cambiamento attraverso la morte, la santificazione non sarà altro che un sogno illusorio. A me piace molto questo autore, perché in una paginetta come questa ne impiega metà per distruggerti e metà per ricostruirti. In una paginetta ha una capacità, aveva, perché non c'è più, una capacità di concentrare le cose in una maniera che è ineludibile. Uno non può dire no, ma io, deve dire così, hai ragione, sia per la parte che ti distrugge, sia però anche per la parte che ti riedifica. Allora dice, deve, l'ho messo in grassetto perché è il punto che mi interessa, deve esserci un funerale in bianco, una morte con una sola possibile risoluzione, quella nella vita di Cristo Gesù, di Gesù Cristo, va bene. Un funerale in bianco, perché normalmente funerale è tutto in nero, ma quello del corpo. Qui non stiamo parlando del corpo, stiamo parlando del funerale della vita che teneva attivo, vivente, il corpo prima. Sembra un assurdo, ma forse qualcuno dice, ma qui sono tutti matti, o il matto Giorgio, ma la vita che ha sostenuto il nostro corpo prima della nostra conversione non c'è più, agli occhi di Dio non c'è più, ha sostituito con la sua, e noi dobbiamo averne un rispetto che spesso non abbiamo, ce ne dimentichiamo, viviamo con gli stracci della vita precedente. Avete mai provato, se avete avuto meglio occasione di vedere, in campagna è abbastanza facile, una lucertola quando perde la coda? Cosa fa? Che la coda continua a vivere. Ecco, la coda continua a vivere, cioè rimane un'energia per cui staccata dal corpo che la nutre, continua per un po' a muoversi. Ecco, noi siamo un po' così, manteniamo qualcosa che si muove ma che non è energizzato dalla nuova energia che viene dal Signore, è energizzato da agganci, non so come dire, da qualcosa che comunque viene dalla vita che avevamo prima. Poi aggiunge, nulla può sconvolgere una vita come questo evento. Siamo sconvolti. Sconvolgere non vuol dire dare in grida e strapparsi i capelli, vuol dire trovarsi di fronte a uno stato stupefacente di cuore completamente diverso. Ma come? Ma è possibile? È proprio così. Qualche volta ci sarà successo per un grosso, importante, normalmente rallegrante evento della nostra vita, quella corrente. Ma qui si sta parlando di qualche cosa che ha una potenza, una consistenza spirituale di ben altro taglio. Dice, sei tu concretamente arrivato al tuo ultimo giorno? Cioè, qui è ciò che voglio, per cui mi sto sforzando di dare quindi un valore a ciò che io ho buttato lì come una pietra che fa le ondine sull'acqua, dicendo scrivi qua quando e scrivi qua il tuo nome, perché il tuo nome deve essere scritto nel libro della vita, e se sei creduto lo è. Dice, sei tu concretamente arrivato al tuo ultimo giorno? C'è veramente stato un tuo ultimo giorno di vita, di quella che hai avuto all'origine dalla tua madre e dal tuo padre? l'avrai spesso raggiunto mentalmente, ma lo avrai veramente sperimentato? Cioè, guardiamo come la nostra testa in realtà è capace di fare dei ragionamenti autoconvincenti, cioè, ma sì, oh, così. Ma dentro, quando facciamo questi ragionamenti, cosa dice lo spirito? Perché se lo spirito è arrivato e ci muoviamo con dei ragionamenti per autoconvincerci che lo spirito c'è, lo spirito protesta. Ma io ci sono, tu sei vero, oppure sentiamo un silenzio tombale che ci deve terrorizzare. Perché? Perché ci siamo illusi in qualche cosa, perché siamo venuti a far parte di un culto, era carino, della brava gente, così. E però poi, conoscete qualcuno che sia passato in questa chiesa? Passato voglio dire che è venuto per un po', poi dopo... recentemente abbiamo avuto qui con noi per un certo tempo un uomo a cui aveva parlato la potente voce persuasiva del nostro Crescenzo. Si chiama Roberto, quest'uomo, se ve lo ricordate. È venuto per un po' di tempo, si è entusiasmato, si è scaldato, diciamo. Era quasi lì con il pensiero di battezzarsi. Poi esattamente cosa sia successo io non lo so, ma per una banalità che forse Crescenzo conosce, ma non c'è da raccontare, per una banalità di vita corrente, perché ha visto nel nostro modo di fare qualche cosa che non gli girava, è sparito e se n'è andato. Allora, quando si era avvicinato, era arrivato veramente a lui arrivata la potenza dello Spirito Santo, cioè c'era stato veramente funerale in bianco? Non lo sappiamo, da quel che vediamo noi diciamo, vedo il test che facciamo così, non era arrivato, non possiamo giudicare, però io sto esemplificando con quel caso per dire che è possibile di essere lì e poi dopo tornare indietro. Forse l'abbiamo fatto anche in tante altre cose come credenti, ma meno male, a quel punto, se veramente siamo credenti, se succede ancora è perché la nostra carne è sì crocefissa nei cieli, ma l'abbiamo ancora addosso. Però qui sta riferendosi a quel punto preciso che io ho voluto cercare di ristuzzicarne il valore mettendogli, scrivili il tuo nome, scrivili una data, prova a ricordare. Era questo il senso, se non ricordi la data, ma che importanza ha? Quello che volevo che entrasse nella mente, ma aspetta, ma io lo posso scrivere? Quando ho preso la penna ho detto, scritto così, ero contento perché è rinato in me un ricordo vivificante, oppure no? Questo è il senso. Poi, vabbè. Ah, tra l'altro mi sono accorto, non c'è Laura. Laura si è convertita, non tu, l'altra, il 19 marzo e anch'io il 19 marzo, circa 30 anni di differenza, ma comunque va bene lo stesso, il 19 marzo. Bene, non puoi morire ed andare al tuo funerale per uno stato di esaltazione. L'esaltazione è la parola più precisa che ho potuto tradurre da lì. Credo che voglia dire uno stato forse anche che ho cercato di descrivere con il caso di Roberto, uno stato di entusiasmo, cioè, è bello, sì, mi piace, ma effimero, sta dicendo questo, effimero. Non si tratta di affrontare il Signore in termini effimeri. Morire vuol dire che tu hai cessato di essere. Hai cessato di essere. Qui, se veramente ci pensiamo, se riesco a farvi passare il senso profondo del pensiero, di corporizzarci nella morte di Cristo, in Cristo, scusate, se siamo morti, cosa c'è di quello che facevamo prima? Cioè, ciascuno di noi avrà avuto in qualche occasione di vedere una persona morta, soprattutto una persona vicina, cara, della quale si sono conosciute le non dico le gesta, ma le parole, gli atteggiamenti, il carattere, no? Quando quella è morta, non c'è più, non reagisce niente. Allora, se noi siamo morti, ma morti, morti nella persona di Cristo, nella sua morte, tutto quello che costituisce manifestazione del nostro corpo non morto di prima, dove non ci dovrebbe più essere. Non ci dovrebbe più essere. Credo che soltanto nel Signore Gesù questo sia arrivato alla perfezione che il Signore richiede. Però se leggiamo il libro degli Atti, ma guardate che cosa ci dicono fra i tanti messaggi. Erano tutto più o meno della povera gente, nel senso sì, c'erano anche istruiti perché Luca era un istruito, perché Paolo era un istruito, ma della gente comune, di tutte le classi, hanno ricevuto qualche cosa per cui sono morti. E una mattina improvvisamente cominciate tutti a impazzire, a dire, a parlare in lingue diverse, probabilmente saltavano, si ballavano, si davano le pacche sulla schiena, non lo so. E la gente dice, ma questi sono andati tutti fuori di testa. È così. E il salto che ha fatto da questo punto di vista Paolo, che ci viene descritto nel capitolo 10, dove c'è la sua testimonianza, dice... Io ero pieno di zelo, facevo tutto bene, ero bravissimo, bravissimo. Poi si è fermato, a un certo punto ha preso una grande incornata, ha perso la vista, che è una cosa tipicamente esplicativa per dire quando uno perde la vista non sa più dove andare. E infatti cosa ha dovuto trovare? Qualcuno che lo portasse a Damasco, no? Va bene, ma il Signore ha organizzato le cose così. È organizzato così, è fermato nel suo orgoglio, perché non poteva più andare a fare Damasco quelle cose che lui voleva fare, che era di prendere quella massa di somari che sono quelli là, e gli ha mandato Anania. Anania, che ha detto, ma io devo andare a parlare a quello lì? Tu vai, ci penso io. Poi sappiamo il resto della storia, ma voglio dire, focalizziamo il senso profondo. Io non ho ricevuto un'Anania. Direttamente, nessuno si chiama Anania, ma qualche Anania l'ha mandato anche a me. E chi non l'ha avuto un'Anania che è venuto? Ed è arrivato nel momento in cui noi eravamo ciechi, spaventati. Ah, ma allora questa è una morte, è proprio la morte di cui sta parlando qui. Dice, morire vuol dire che hai cessato di essere. Paolo non aveva cessato di essere nel senso fisico, ma aveva cessato di essere Paolo, non poteva più fare il Paolo, e Paolo era un uomo che faceva tutte quelle cose là, no? Cessato di essere, devi effettivamente essere in armonia con Dio e finirla di essere quel tipo di cristiano in continua lotta come sei stato finora. È una frase dura se vogliamo, ma proviamo a prenderla con onestà, come ho cercato di dire a proposito del cartellone dei nomi, che per cui qualcuno anche brontolato forse se l'ha presa a male. Ma se dice il tipo di cristiano in continua lotta, ma chi di noi può dire io non ho passato dei tempi in lotta con il Signore perché io avevo ragione di questo, questo e quest'altro, e il Signore dunque, provate ad alzare la mano. Un tempo di questo genere è oltretutto salutare nella nostra vita, che poi sia avvenuto all'inizio, come è stato per Paolo, o sia avvenuto successivamente, questo è secondario. Ma voglio dire che quando ci sia un cuore che è stato rapito dal cielo, riempito della luce del Signore, tutte queste cose sono cose di cui ci si può ricordare. Devi finirla di essere il tipo di cristiano in continua lotta. Continua con lotta, come sei stato finora. Sei veramente stato in continua lotta? No, probabilmente no. Ma con la capacità di esserlo, sì. E quelle capacità di lì, tutte le volte che succedono degli eventi, situazioni, circostanze che ci mettono di fronte a questo urto, devono produrre la liberazione dalla radice che determina questi ostacoli di cui sta parlando. Noi evitiamo il cimitero e continuamente rifiutiamo di morire, scusate, il morire, cosa che non avverrà lottando, ma sottomettendoci volontariamente alla morte. Si tratta di morire venendo battezzati, e qui si raggancia l'apparenza, alla sua morte. Avete raccolto il senso profondo? Si tratta di morire venendo battezzati, immersi, fatti uno, corpo unico, con la sua morte. Se noi abbiamo creduto, noi siamo stati battezzati, uniti a Lui in quella sua morte, e quella deve continuare a prodursi nelle manifestazioni esterne, della nostra persona. Se siamo morti, tutte le manifestazioni della nostra carne non dovrebbero esistere, perché la carne è morta. Se la carne è morta non riesce più a manifestare niente, no? Dovrebbe essere così. E il fatto di lottare è qualcosa che da un punto di vista è normale. Il Signore ci ha dato la capacità di lottare e ci chiama ancora. Abbiamo un inno che dice lottiamo, lottiamo col Cristo, no? Cosa vuol dire? Ma sto cercando di rimuovere un velo o forse un magma o forse un vaso di colla che è stato rovesciato, che ci impedisce di prendere la pienezza, la ricchezza, la semplicità in fin dei conti della vita del Signore che ci ha dato. Semplicità nel senso che è perfettamente lineare, noi riusciamo però ad imbrattarla. Noi evitiamo il cimitero, cioè questa morte di cui stiamo parlando, e continuamente rifiutiamo di morire. Ma quante sono le piccole, dettagliate, disseminate occasioni e circostanze in cui effettivamente noi ci ribelliamo, lottiamo contro. E quando lottiamo contro, e particolarmente mi piace molto il martedì perché vengono fuori molte di questo tipo, mini testimonianze della vita di tutti i giorni, lottiamoci, poi ho dovuto ammettere, ma così bello, ma quanta gloria prende il Signore quando 2, 3, 5, quanti sono, confessano a gioia degli altri, prima di tutto a gioia del Signore, che ho smesso di lottare, basta, e da quel punto basta, cosa è successo? Sono stato bene. Oh, è avvenuto il tuo funerale in bianco e vai avanti in una situazione di pio inganno dell'anima. L'ho già detto, l'ho già sviluppato questo punto. Ma il funerale in bianco vuol dire tutto ciò che siamo vivi fisicamente, e questo vuol dire la parola in bianco, ma nella realtà la parte della vita naturale, quella che determina in noi le manifestazioni naturali che si vedono tranquillamente, basta guardarsi in giro nel mondo, se non vogliamo guardare a noi stessi, in tutte le forme, compreso quelle forme che sembrano così belle, tipo lo sport. Ma che cos'è lo sport? Lo sport è uno strumento abbellito, arricchito, che coinvolge la gente, le risorse a odiare gli altri. Ma qual è lo sport in cui non conta il vincere? E il vincere dice, ho vinto io, tu no. E questa è carità, è il tipo di atteggiamento che chiama il Signore, no? Ma non neanche per dire. Lo sport è un allevamento alla sopraffazione degli altri, alla superiorità degli altri. Vabbè, lascio la parentesi. Chiudiamo con ciò che ho messo in corsivo. C'è stato, è un interrogativo, c'è stato un punto della tua vita che oggi riconosci è come il tuo ultimo giorno? Il senso era questo. C'è stato un punto della tua vita che tu puoi considerare come il tuo ultimo giorno? È bello poter dire sì, me lo ricordo. Alleluia se ce lo ricordiamo. Se poi te lo ricordi con eventi particolari, del contorno in cui eri, delle persone con cui hai parlato, della prima persona che hai incontrato, era giorno di sole o giorno di pioggia, vabbè, questo fa parte del contorno, ma io ho voluto stimolarvi a ricordare, a vedere nel vostro ricordo la potenza di quel giorno lì. Quel giorno lì che, come ho detto, non è il giorno del battesimo in acqua, ma il giorno del battesimo nella morte, come dice qua in Romani, nella morte di Cristo. Allora è bello, ma c'è stato un punto nella tua vita in cui riconosci come ultimo giorno? C'è stato un luogo, dove eri quando è successo? Un luogo della tua vita in cui ti ricordi con umiltà o straripante gratitudine, tale per cui puoi onestamente dire sì, è stato allora, me lo ricordo. Provate a vederlo, un punto, un luogo e un'altra parola, allora poter concludere, sì, c'è stato, è quello. Quello è il momento in cui il Signore ha preso possesso del nostro cuore, ciascuno il suo evidentemente. E quello è il momento del funerale in bianco, così lo chiama. Perché funerale? Perché è morto l'uomo vecchio. C'è un riferimento a una citazione dei Primi Tessalonicesi: questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Nel momento in cui veramente realizzi che questa è la volontà di Dio, entri in una naturale conseguenza, come naturale conseguenza, nel processo di santificazione. Questa è l'apertura conseguente a poter dire: sì, c'è stato un punto, c'è stato un luogo, è stato allora. Da lì ha cominciato da lì, ed è quello il punto in cui noi siamo entrati a far parte di una schiera di persone che si chiamano Santi, sono messi da parte, entrando, avendo nel nostro cuore la vita, nel nostro corpo la vita di Cristo, siamo santi come definizione, diciamo come etichetta. Poi che siamo dei santi alti o bassi, dei santi soprattutto un po' birichini, uno un po' nervoso, uno è un tecnico, l'altro invece è un pasticcere, questo è tutto secondario, ma l'etichetta è: sei santo, e come santo, dice di Dio la parola, tali dovremmo essere noi, o voler essere, muoverci per essere, perché non lo siamo in questo. Noi siamo etichettati al momento della nostra morte spirituale, siamo etichettati come santi, appartenenti a Dio, che poi possiamo, da lì in poi ci sia un cammino per apprendere tanti aspetti che non conoscevamo prima e vedere che questi cambiano la nostra vita, va bene, ok? Questo è quello che lo chiama qui il processo di santificazione. Che non è una bella parola, perché processo, ma vuol dire la sequenza degli eventi, lo capite tranquillamente, di santificazione. Ma santi già siamo, avendo creduto siamo santi, etichettati santi, e quel bollo di fuoco di cui dicevo prima, quello c'è. Che poi da lì ci siano evoluzioni e il Signore desidera, se le aspetta, ok, va bene, proseguiamo nella santificazione. L'ultima frase l'ho scritta perché c'è scritta, ma in qualche modo, visto che chiede se è avvenuto il tuo funerale in bianco, io vorrei che adesso potessimo dire: sì, ce l'ho, tutti possono dire sì, il mio funerale c'è stato. E allora questa è la Pasqua, allora possiamo dire che questo è il punto della Pasqua, del passaggio da gente normale a santo. La Pasqua, che il Signore ci ha detto di ricordare, perché anzi era una delle feste più particolari, quelle che portavano, diciamo, a conseguenze di punizione, chiamiamolo così, peggiori. Era proprio da cacciato fuori volevo dire proprio anche fisicamente, veniva buttato fuori dalla adunanza o qualcosa del genere, disse, no? Allora, questo noi non possiamo farlo, perché là era un fatto fisico che si vedeva, io non vengo, perché questo è tutto invece spirituale e non lo possiamo vedere. E non è che con questo mi rallegri il pensiero che sarebbe possibile, se avessimo la luce, di poter cacciare fuori uno, perché quello è falso. Speriamo bene di no. Però voglio dire, non lo vediamo, allora tutta la responsabilità di essere qua come credenti e fare parte di che cosa? Far parte del corpo. E come lo diciamo? Come lo attestiamo di far parte del corpo? Come lo attestiamo? Qui, quando siamo come chiesa, come corpo, e non siamo in missione esterna. Lo attestiamo prendendo il pane e il vino. Il pane e il vino li prendiamo perché vogliono dire: con questo io sono, appartengo a Cristo e sono morto nella sua morte. E quante volte abbiamo letto Prima Corinzi 11? E cosa dice in particolare? Io qualche volta ho cercato di enfatizzarlo, ma dire che se c'è qualche cosa l'un con l'altro, andiamo sotto? giudizio, giudizio. E questo lo dice se ci sono delle, come voglio dire, delle limitazioni, o peggio, delle rampogne l'un con l'altro, non con Dio. Ma perché vuol dire, se tu sei mio figlio, le rampogne che hai con gli altri, che sono i tuoi, miei figli come te, le hai con me? Le hai con me? Allora, il fatto di prendere il pane e il vino è giustamente una cosa che ci deve ricordare qual è veramente nel nostro cuore, in quel momento. Diciamo che di fondo vada bene, non lo discuto, ma in quel momento qual è veramente la tua coerenza nel cuore, nel tuo stato di pensiero, di emozione nei confronti di Cristo? E lo vedi non perché pensi a Cristo perché dici, oh, sono a posto, ma per, con lui o con lei. È grave prendere il pane e il vino. Noi lo prendiamo tutti forse con troppa, anzi senza forse, troppa leggerezza. Troppa leggerezza. Non per niente, tutte le volte si legge questa frase, forse la leggiamo troppo spesso, forse, come diceva qualcuno, e uno di questi era Lorenzo, diceva non è bene fare per prendere il pane e il vino così spesso, perché sennò diventa una specie di storia, se adesso abbiamo fatto, adesso insomma, è terribile. È terribile. Ho voluto con questo adesso e ora rinforzare, rinnovare, rallegrare, ridare fiamma vivente a cosa è successo nel cuore di ciascuno di noi e di cui ha fatto la firma lì. Se qualcuno non l'ha fatto, preso le penne, mettetelo adesso eventualmente, se vi dispiace, se qualcuno si è sentito dispiaciuto. Non è un libro di condanna, è un libro di sollecito, è un libro di dire dai, su, sei come sei, sii come dici di essere e vivilo direttamente. Bene, adesso sono le 11, quindi a questo punto noi facciamo il culto e poi prenderemo a chiusura il pane, il vino, spero con uno spirito nuovo, perché mi sono sforzato di dire questo, è la cosa che mi sconvolge adesso, che io ho preparato un messaggio, non ho neanche aperto, non ho detto niente di quello che avevo scritto lì, ci ho lavorato quasi tutto il giorno ieri. Va bene, ma è importante se sono riuscito a dirvi qualche cosa. Solo per correttezza bisogna che facciamo un piccolo break, stando seduti, per le formazioni correnti. Oggi pomeriggio c'è la manifestazione.